I podcast di cinecapital.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Emilio Molinari, l'acqua potabile come merce. Vai.
Allora, buonasera. Siamo un po' meno rispetto alle altre serate, il tema comunque tra i più importanti. Il tema di questa sera è l'acqua potabile. Quando si parla di acqua potabile, il pensiero corre subito a chi l'acqua potabile non l'ha. Se si va sul sito, c'è un sito della campagna dei portatori d'acqua, che è uno dei siti che si può visitare assieme a quello del contratto mondiale per l'acqua, si trovano dati come questi, ancora oggi 2,6 miliardi di individui non hanno accesso ai servizi igienici di base, ogni anno 8 milioni di persone muoiono per malattie connesse all'utilizzo di acque stagnanti, ogni giorno 34.000 persone, prevalentemente donne e bambini, muoiono per il mancato accesso all'acqua potabile. Ecco, sono dati questi, se non nel dettaglio, almeno nella sostanza, noti anche al grande pubblico. Abbiamo tutti la percezione di questo problema. Il grande pubblico, semmai, è ben informato su come l'acqua sia oggetto di sfruttamenti economici sfrenati, come si sia arrivati a tentare, addirittura ne parlavamo prima, una privatizzazione dell'acqua piovana. È successo in Bolivia qualche anno fa, in cui la popolazione ha dovuto ribellarsi, ci sono stati dei morti appunto per impedire questa pretesa privatizzazione dell'acqua piovana. Ecco, il nostro relatore Emilio Molinari, che ringraziamo di essere intervenuto, oltre che persona squisita e competente, è presidente del Comitato Italiano del Contratto Mondiale per l'Acqua, un contratto che attualmente è presieduto da Mario Soares e ha come segretario organizzativo, come coordinatore, un italiano, Riccardo Petrella. Ecco, casomai Molinari, oltre a farci il punto su tutte le problematiche relative all'acqua, a cui ho fatto io rapidamente cenno, ecco, casomai ci dirà qualcosa anche di qual è l'attività di questo comitato, di quali sono gli obiettivi che questo comitato si propone. E credo che si soffermerà anche su quello che succede anche vicino a noi, nella nostra regione, perché il tema dell'acqua è un tema che ci riguarda anche da vicino, anche se, ripeto, di questo non tutti hanno la percezione. Ecco, detto questo, do la parola a Emilio Molinari.
Mi alzerei, se non
faccia, si faccia com'è. Vuole il microfono questo qua?
Se si sente, questo.
No, è meglio se non questo.
Ecco. Ma inizio proprio dalla questione del contratto. Noi ci siamo chiamati contratto, non sono stato io a inventare il termine, ma se lo sono inventato il gruppo, che è abbastanza noto, non so se è arrivato, è il gruppo di Lisbona, che si riunì nel 1998 in occasione dell'Expo di Lisbona, un gruppo di intellettuali che ragionava sui destini del mondo in quel momento, e individuarono nella questione dell'acqua uno dei problemi che sarebbero emersi in maniera premiante e formarono appunto il contratto mondiale dell'acqua. Usarono il termine contratto, poi in ogni paese si è formato qualcosa di simile. Contratto perché la considerazione era un po' riprendere la terminologia del contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau, di contratto per vivere nei prossimi decenni su questo pianeta. L'umanità o fa un contratto per vivere assieme o, proprio su questa questione delle risorse dominanti, delle risorse fondamentali per la vita come l'acqua, rischia di entrare in una rotta di collisione che non ha proporzioni. E ecco, il tema che vorrei svolgere è proprio questo. Allora, il contratto è questo riferimento. Da lì abbiamo iniziato una nostra, chiamiamola, campagna continuamente di informazioni, di educazione alla cultura dell'acqua, e devo dire che oggi, dal 2000, quando si è formato il Comitato Italiano, fino ai nostri giorni, molte cose sono cambiate. credo che sia una cosa, secondo me, io ne faccio ormai in continuazione di questi momenti, ma c'è un movimento di lotta in tutto il mondo. Ecco, veniamo a questo. Prima di questo vorrei dirvi di prendere sul serio quello che ormai anche i giornali pubblicano. Non è facile che i giornali pubblichino notizie sempre veritiere su come va un pianeta. Però da un po' di tempo a questa parte ce lo stanno dicendo, e ce lo stanno dicendo anche pezzi della politica o delle istituzioni, e il che è ancora più, per certi versi, serio e però anche più allarmante. Allora io vi invito a ragionare sugli ultimi rapporti delle Nazioni Unite. Nel 2006 è uscito un rapporto sullo sviluppo, l'UNPD delle Nazioni Unite emette ogni anno il suo rapporto. Quello del 2006 aveva un titolo: Sviluppo umano e crisi mondiale dell'acqua. Cioè ha parlato di crisi mondiale dell'acqua, le terminologie non sono secondarie. E i dati che fornisce sono terribili, non è che solo 1.400.000.000 di persone non ha l'acqua potabile, ma dice che in conseguenza di questo 4.900 bambini muoiono ogni giorno per effetto di una malattia semplicissima, la diarrea, non per acqua. 4.900 bambini muoiono ogni giorno per la diarrea e sono dovute all'acqua che non è potabile. Sono dovute al fatto che non ci sono i servizi igienici per 2.500.000.000 di persone. Ce l'ha questi dati. Però ci dice anche, guardate, quando nel 2006 ne parla, dice che ci saranno entro il 2030 centinaia di milioni di profughi ambientali. Solana, il 14, Solana sapete chi è il ministro degli esteri della comunità europea, dell'Unione Europea, il 14 di marzo di quest'anno parla di 1 miliardo di profughi idrici e ambientali entro il 2030. Già lo annunciava nel 2006 nella crisi mondiale dell'acqua. Là parlava di profughi idrici, Solana parla di profughi ambientali, però è la stessa cosa. L'aspetto centrale è la mancanza d'acqua. Parlano e danno uno spaccato di quelle che sono le crisi vere, la mancanza di acqua. Conforniscono dati. Negli ultimi 40 anni di vita di questo pianeta, noi, la nostra generazione, io 40 anni di cui parla li ho vissuti in pieno, molti di voi li hanno vissuti in pieno, abbiamo distrutto o reso inutilizzabile più della metà delle risorse idriche di cui disponevamo nel 1960. Più della metà. Signora, l'acqua è sempre quella, ne piove, evapora, piove, il ciclo climatico è sempre quello, la quantità di acqua è sempre quella. Stiamo parlando sempre di acqua dolce e di acqua potabile, perché poi di acqua salata ce n'è il 75% del pianeta, anche di più, e acqua c'è, però il problema è che noi ci rivolgiamo all'acqua dolce. L'acqua dolce è solo il 2,5% dell'intera acqua, e il 2% è concentrato nelle calotte polari, quindi noi utilizziamo lo 0,5-0,6 di acqua. Ecco, quella lì si rinnova sempre, però se noi ne pompiamo troppa dagli invasi di superficie e di falda, noi non è che li riempiamo automaticamente con il ciclo naturale. Non è detto che l'entità con la quale noi la sportiamo sia coperta immediatamente negli stessi tempi dal ciclo piovoso e quindi si svuota. Se poi la restituiamo inquinata, non ce l'abbiamo più per utilizzarla. E in molti casi non è più utilizzabile, per esempio per la potabilizzazione, per esempio anche per alcune colture agricole. E quindi non c'è, e ne abbiamo distrutta più della metà, e parlano che da qui al 2050 triplicheremo i consumi, e gli indici di consumi si valutano intorno alla Cina, attorno all'India in particolare, e i processi di sviluppo che hanno questi paesi. Triplicheremo i consumi, e sempre nel 2050, sempre le Nazioni Unite e a Bangkok in particolare, quest'anno l'hanno ripetuto in maniera clamorosa, il 48% della domanda di acqua che l'umanità farà in quegli anni, rimarrà senza risposta. Vuol dire che senza risposta il bere, senza risposta il produrre il cibo, senza risposta il poter lavorare. Il 48% vuol dire che c'è una fascia dell'umanità di parecchi miliardi che rimarrà esclusa dalla vita. Anche questi sono elementi che oggi discuto qua, io sarebbe fare i conti, no? Non li nega più nessuno, la novità è che li pubblica la Repubblica, li pubblica il Corriere, li pubblica Sole 24 Ore, li pubblicano addirittura i bollettini economici delle banche che emettono i titoli di Water Certificate, per cui dicono, ne traggono la considerazione appunto, visto che l'andazzo è questo, il futuro è questo, investite in titoli di acqua, perché produrranno benefici economici a voi che investite. Li trovate dappertutto, guardate. Non so, ma non è che c'è da andare a spulciare chissà quali libri, eh? Prendete il Corriere, Repubblica e il Sole 24 Ore, vedrete la, per esempio le pagine intere di reclami di Banca Fideura, o trovate Ambro, ABM Ambro, che pubblica i suoi certificati di credito sull'acqua. Il che ci dicono che queste ormai sono verità, questi dati, un miliardo di profughi idrici, il 48% della domanda che rimarrà in evasa, e però fate i conti cosa vuol dire. Provate a ragionarci un attimo, io penso che questa sia la politica. Questa è l'unica politica che tutti noi abbiamo di fronte. Cioè che la nostra generazione è costretta a fare i conti, non altro. Quando parliamo d'altro stiamo parlando di cose che c'entrano relativamente col nostro destino, ma non il destino di un futuro ipotetico, ma dei prossimi 10 anni. La politica che si misura nei prossimi 10 anni dovrà fare i conti con il fatto che il petrolio se ne va e con il fatto che l'acqua ne abbiamo la metà di quella che avevamo 40 anni fa e che presupponiamo che nel 2050, che è dietro l'angolo, e intanto prima di arrivare ci saranno già degli effetti, il 48% non avrà risposte, rimarrà in evaso. E sapete quali sono gli epicentri di questo? Uno dice, vabbè, sarà il solito terzo mondo, sarà la solita Africa. Non è così, non è così. Gli epicentri sono 3, anzi 4 per la verità, 4. Gli epicentri della crisi idrica mondiale, designati dalle Nazioni Unite e dal rapporto Solana, dal rapporto Solana del 14 maggio, lo scaricate da internet, ci trovate i dati su questo. Uno è la Cina, l'altro è l'India, l'altro gli Stati Uniti e l'altro il Mediterraneo. È uno dei peggiori Mediterranei. Il Mediterraneo si calcola che 2030-2035, grosso modo, ma sono date ipotetiche per dare delle entità dentro le quali ragionare, 240 milioni di persone che vivranno nel Mediterraneo vivranno con 1000 metri cubi di acqua sotto, al di sotto di 1000 metri cubi di acqua per persona al giorno, all'anno, scusate, per persona all'anno, 1000 metri cubi di acqua per persona all'anno, che è l'indice segnato dalle Nazioni Unite entro il quale si vive in conflitto idrico. C'è una sola area che vive oggi sotto dei 1000 metri cubi, è l'area Israele-Palestina, Giordania e Siria, e c'è la guerra, il conflitto idrico c'è. 240 milioni vivranno in quelle condizioni. Quindi il Mediterraneo, e nel Mediterraneo non c'è solo il Medio Oriente che vivrà così, ma ci sono aree anche della stessa paese, il nostro paese, e non sono solo aree che noi consideriamo tradizionali, la Sicilia, diciamo, la setata, eccetera, dalla Puglia è in via di desertificazione, eccetera, eccetera. Sono cose che, no, il grande problema è la pianura padana. La pianura padana è una delle cose che, indicate da molti indici, non solo delle Nazioni Unite, ma anche da studi europei, eccetera, di grande crisi idrica, probabilmente. Qui si produce il 60% del prodotto interno lordo dell'intero paese, nel paese padano. I Lombardi, e i padani sono orgogliosi di questo dato, ne vanno vogliono continuamente costruire, vogliono continuamente fare strade, vogliono costruire infrastrutture, vogliono continuamente aumentare il prodotto interno lordo, vogliono, perché noi siamo produttivi, perché noi un lavoro, eccetera, però in questo paese, se viene a mancare in quest'area un po', non è mio. Se in quest'area viene a mancare un po', il 60% del prodotto interno lordo ce lo salutiamo e ce lo scordiamo. Precipita. La questione del nord, quella tanto reclamizzata dai politici, tanto sollevata dai nordici, la questione del nord esiste, ma si chiama Po, non si chiama immigrazione. Si chiama Po, e il Po è moribondo. E non possiamo far finta di non saperlo, perché l'abbiamo sotto i nostri occhi. Che è moribondo, che ogni anno diventa un rigagno, che ogni anno non sappiamo se Formigoni dovrà smollare le dighe per gli invasi dalla Valtellina e dalla Val Camonica per rilasciare acqua per le campagne, perché sennò non si coltiva. E lo si coltiva qui. Sappiamo che il cuneo salino quest'anno è rientrato di 30 km e che potrebbe rientrare fino a 100 km. E 100 km vuol dire che brucia tutta la produzione agricola fino a Ferrara e oltre. E tutte queste cose si sanno. E questa è politica, secondo me. Però nella pianura padana continuiamo a pensare che bisogna produrre di più e bisogna costruire di più. È la quarta area del mondo che ha sopra di sé, per inquinamento atmosferico, la famosa nuvola nera che non si muove. Ce l'ha in Cina, ce l'hanno negli Stati Uniti in alcune zone, ce l'hanno in Sudafrica e ce n'è una in Lombardia, Lombardia e dintorni, no? E abbiamo è l'area in cui si costruisce con un incremento annuo di cemento del 13% contro il 4% del resto dell'Italia. Però continuiamo a pensare questo. E io dico che la politica è questa cosa qui. Che noi dovremmo affrontare questi problemi, non è che siamo di fronte a una catastrofe, siamo di fronte a dei problemi. Si sta esaurendo l'acqua, si sta esaurendo il combustibile fossile e il nostro tutto modello di sviluppo è costruito attorno a queste cose. E noi continuiamo a parlare di crescita del prodotto interno lordo. Noi abbiamo un problema, lo dobbiamo risolvere insieme, non c'è che ci sono ricette così sicure, non c'è da far polemiche, ma è la coscienza di tutta la politica, non è né di destra né di sinistra, che dovrebbe affrontare questo ordine di problemi. E questa è la cosa. La seconda cosa, se non la fa la politica, che cos'è? Fugge da un problema, parla d'altro di fronte ad un problema. E quando ne parla, cosa fa? Dice sostanzialmente la politica e l'economia. La politica e i grandi poteri economici e le grandi istituzioni economiche del mondo, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, Nazioni Unite, per scendere nelle istituzioni, e governi nazionali, parlano che di fronte a questa realtà, di cui nelle strette sedi ne parlano, poi vediamo dove, la soluzione è dare la regolazione della risorsa acqua in mano al mercato, cioè a liberalizzare, privatizzare completamente la risorsa, non solo i servizi idrici, ma l'intera risorsa, liberalizzarla e privatizzarla, cioè dare al mercato la facoltà di regolarla attraverso i prezzi, la domanda, l'offerta e le quotazioni in borsa. Ora, vi sembra una risposta? Questa è l'emergenza, questa è la realtà, questa è la risposta. È la fuga della politica, è la politica che rinuncia ad avere una propria posizione e delega all'anarchia del mercato. Ma questa è una tragedia, questa è la vera tragedia. Quando si dice catastrofista, no, non è un catastrofismo, il catastrofismo è l'accoppiata tra una politica che rinuncia a fare il suo mestiere, e torno a ripetere, non di destra o di sinistra, ma il mestiere della politica, che è la ricerca dell'interesse comune e di risolvere i problemi che ha di fronte, rifuggendo e delegando a un'entità che non è politica, che non è collettiva, che non è la gestione del bene comune del cittadino, ma è semplicemente la concessione dal privato, cioè a colui che priva e che regola secondo i suoi interessi. Per statuto giuridico lui fa i suoi interessi ed è giusto che li faccia, perché è quello il suo mestiere. Pensiamo che sia questa la soluzione? Io credo che siamo di fronte, quando noi parliamo che viviamo il mondo in questo momento una politica che si distanzia dalla gente, eccetera, eccetera, la verità è questa. Abbiamo la crisi verticale della politica di fronte al venir meno, per la prima volta, delle risorse fondamentali per la vita. Questa accoppiata è terribile. Questa accoppiata è la vera. E noi abbiamo 30-40 anni per porre i ripari, per farci sulle mani come generazione e riprendere a partecipare non in astratto alla politica, ma alla gestione del bene comune. Questa è la scommessa che ci abbiamo detto. Volevo dirvi che queste cose sono ormai non sono più nascondibili, cioè sono verità concrete. Vorrei riprendere un attimo per quanto riguarda l'analisi critica ciò che sta scritto nel rapporto del 2006 delle Nazioni Unite. A un certo punto nel rapporto del 2006 delle Nazioni Unite chi lo ha esteso si vede che si è anche un po' incazzato, perché dice abbiamo 1.400.000.000 di persone che muoiono, che non hanno l'acqua potabile, abbiamo 4.900 bambini che muoiono, e i paesi ricchi, cioè si rivolge a tutti noi, l'Occidente eccetera eccetera, non fanno niente. E dice ricordatevi di questo, ed è un richiamo alla politica. Ai primi del Novecento, a New York, invece che a Roma, invece che a Milano, invece che a Londra, invece che in tutte le città e situazioni del mondo ricco, c'erano le stesse condizioni. Si moriva per l'acqua e si moriva con questa entità. I bambini morivano e chi fa un po' mente locale si ricorda che era così. Si ricorda che si moriva di acqua, di diarrea, di gastroenterite, eccetera, eccetera. Cosa dice? Cosa è stato fatto? Cosa è stato fatto? La politica, dice, la politica intervenne e fece le grandi opere idriche con la tassazione dei cittadini, con la fiscalità generale fatta, e la fecero tutta la politica. Pensate, provate a pensarci. Negli Stati Uniti non ci sono la sinistra che fa queste cose, le fa tutto il sistema politico americano. In Italia il primo acquedotto a Milano è il centenario, 120 anni saranno quest'anno, è del 1888, fu fatto il primo acquedotto a Milano. Non era certamente un governo di sinistra, non erano comunisti, non erano socialisti, non c'era neanche i partiti. Nel 1888 fecero il primo acquedotto, anzi c'era un acquedotto e lo trasformarono in pubblico e fecero la prima municipalizzata italiana dell'acqua. E nella delibera sta scritto che un bene come l'acqua non può essere assolutamente gestito nell'interesse collettivo da un'entità privata. Dobbiamo prenderla noi. Nel 1888. Il grande acquedotto pugliese fu fatto nel 1906. Governo liberale. Gli acquedotti provinciali della provincia di Milano furono fatti nel 1928, governo fascista. Lo fecero tutte le forze. Oggi, a distanza di un secolo, noi troviamo che l'insieme della politica pensa che invece di risolvere i problemi consegnandoli in mano al privato. E le Nazioni Unite dicono, guardate che bisogna invece un nuovo colpo dell'entità pubblica, della politica, che porti l'acqua anche a quei paesi che non ce l'hanno, che faccia i servizi anche a quelli, perché altrimenti crepano, ma prima di crepare si difenderanno coi denti e faranno i terroristi. E lega la cosa, terrorismo a... E dice anche, ma scusate, dite che non ci sono i soldi. Dite che non ci sono i soldi. Quanto costa il progetto che avevate, si chiama l'obiettivo... millennio, gli obiettivi del millennio, si chiamano così dalle Nazioni Unite, entro 15 anni, entro il 2015, dovevano garantire che almeno la metà di quel 1.400.000.000 di persone avesse l'acqua potabile. Oggi si sono riuniti recentemente e hanno detto che non ce la faranno, perché i governi hanno pagato solo il 5% delle entità che dovevano pagare. E l'Italia ha di duro diminuito, anche con i governi di centrodestra e di centrosinistra, l'ha portato allo 0,12 il suo contributo. E dice, ma sapete che a tirar fuori quei 10 miliardi di dollari che ogni anno dovevate tirar fuori, che era l'obiettivo del millennio, per poter portare, cioè, sono equivalenti 10 miliardi di dollari a 5 giorni di spese militari nel mondo o no? 5 giorni di spese militari, dovevate rinunciare a queste cose. I soldi pubblici per le spese militari li avete, insomma, in sostanza di fare questi conti, dovevate rinunciare a 5 giorni di spese militari. Ecco, un potere politico dei governi del mondo che si riuniscono a Città del Messico nel 2006 e li riuniscono le multinazionali come Vivendi, Lyonnais des Eaux, le più grandi multinazionali francesi, 150 governi riuniti, alla domanda l'acqua è un diritto umano? Hanno, si sono rifiutati di sottoscrivere un documento che scrive che l'acqua è un diritto umano. Non è un diritto umano per 150 governi, cioè tutti i governi del mondo salvo 5. Che hanno detto no, l'acqua è un diritto umano, e hanno fatto un loro documento. Sono la Bolivia, sono l'Uruguay, sono l'Argentina, sono Cuba e sono il Venezuela. 5 governi, tutti gli altri. Per il mondo l'acqua non è un diritto umano. Perché non è un diritto umano? Perché Lyonnais des Eaux sue, Lyonnais des Eaux Vivendi, RWE tedesca, Thames Water inglese, EACEA italiana. Acea è l'ex municipalizzata di Roma, 51% in mano al comune di Roma, 49% in mano a Sue, Lyonnais des Eaux, Caltagirone e le varie banche, e la banca di Pictet Svizzera, eccetera, eccetera, hanno detto non è così. L'acqua non è un diritto umano, e 150 governi hanno detto. Questo è l'ordine dei problemi. Guardate, io vi invito a riflettere, però noi generazioni non siamo di fronte a delle cose insolubili, alla catastrofismo ambientale, siamo di fronte a dei veri e propri richiami i quali vanno affrontati con la consapevolezza di una nuova politica, che i paradigmi in cui siamo stati abituati in tutto il Novecento, eccetera, non funzionano, che dobbiamo affrontare i prossimi 40 anni. E guardate che è una cosa nuova, provate a pensarci. Perché tutte le ideologie ci hanno sempre detto che dobbiamo pensare al futuro senza definirlo, no? La sinistra dice il futuro è il sol dell'avvenire, le classi sociali che saranno cancellate, eccetera, eccetera, un mondo più giusto. Ci abbiamo creduto a queste cose, ci crediamo tuttora, non è questo il problema. Però non aveva un tempo. Il tempo era, verrà il sol dell'avvenire. I religiosi, è il regno di Dio in terra, verrà il regno di Dio in terra quando gli uomini rispetteranno tutti Gesù Cristo e la legge divina e saremo tutti buoni, ci sarà il regno di Dio in terra, quando non si sa, un giorno, un futuro indefinito. Lo stesso capitalismo ci disse lasciateci le mani libere che noi ci arricchiamo, ma poi trascineremo tutti, il motore economico porterà il benessere a tutti. Bene, oggi non è più, non si può avere i tempi indefiniti, i tempi sono definiti da materialità, le risorse stanno finendo e o si scrive il contratto per vivere assieme o ci scanniamo letteralmente, le guerre dell'acqua, ormai Solana lo mette dentro, dice dobbiamo prevedere conflitti idrici e saranno prevalentemente nel Mediterraneo e saranno prevalentemente in Cina. Conflitti tremendi perché dipende la vita delle persone. E sono già in atto, no? Israele e Palestina è un conflitto idrico, non è? Che cos'è altro? È quella roba lì, è un conflitto idrico. Quando Israele dice io ho fatto di un deserto un giardino, quegli stronzi di arabi non sono capaci di fare queste cose, dice così. In realtà ha detto, ho fatto un deserto un giardino perché ho preso l'acqua da una parte, che era loro, e l'ho portata da quest'altra. che cosa ho fatto? E questo è quello che sta facendo la Turchia, sta bloccando il Tigri e l'Eufrate, caccia i turchi, i curdi che ci abitano, allaga le loro terre, fa un conflitto tremendo con i curdi e nello stesso tempo blocca l'acqua all'Iraq e alla Siria e diventerà il rubinetto per tutto il Medio Oriente e farà sì che ci sarà un conflitto che si moltiplica ancora di più. Cosa fa la Cina in questo momento? 111 grandi dighe sta costruendo, 111, bloccherà il Mekong. Ma pensate che bloccare il Mekong cosa significa? Pensateci un attimo, vuol dire bloccare la vita al sud-est asiatico. E cosa mette in moto? Parlavo prima di quello che succederà nel Po, quando si aumenta ogni anno i ghiacciai che non alimentano, eccetera. Noi entreremo in conflitto tra lavoratori dell'industria e lavoratori della campagna, tra chi vuol fare il turismo e chi non avrà più acqua, tra chi fa la neve artificiale d'inverno e tutte queste cose. Però la risposta è privatizziamo. Privatizziamo i fiumi, privatizziamo i fiumi. Mettiamoci un prezzo all'acqua grezza e privatizziamo i servizi idrici, privatizziamo i rubinetti. Questa è stata la prima cosa. È dal 94 che l'Organizzazione Mondiale del Commercio l'ha messo dentro, sulla spinta delle multinazionali, con i governi consentienti, ha messo dentro 160 servizi da privatizzare. C'è dentro di tutto, è scuola, sanità, persino i cimiteri, si privatizza tutto, la gestione dei cimiteri, tutto. Tutto privato e l'acqua troneggia su tutto. Perché? Perché le grandi multinazionali hanno capito che 6 miliardi di persone possono fare a meno di tante cose, ma non possono fare a meno di acqua. E di conseguenza saranno consumatori obbligati. E lì sarà il grande business. Il capitalismo si ricicla in questa maniera. E da lì, dicevo prima, le reclame sui titoli dell'acqua, ma pensateci un attimo, voi, quindi nel 94 l'Organizzazione Mondiale del Commercio fa questa operazione e nel 94 in Italia c'è la legge Galli. La legge Galli che ha dentro tante cose belle dal punto di vista ambientale, parla di ciclo idrico integrato, di ridurre gli enti gestori dei servizi idrici, ma però introduce il primo criterio, che l'acqua va privatizzata. Mette dentro che il costo dell'acqua è il costo per produrre l'acqua, perché l'acqua è un bene industriale, perché si produce, cioè separa l'idea dell'acqua in quanto tale, l'acqua come quella che scorre nei fiumi e che sta nelle falde, dall'acqua che scorre dal rubinetto. Dice, siccome io non privatizzo l'acqua, dice, l'acqua rimane proprietà dello Stato, quella delle falde dello Stato, quella dei fiumi dello Stato, quella delle sorgenti dello Stato. Io privatizzo la gestione, cioè la sua potabilizzazione, la sua messa nei tubi. Perché? Perché ho bisogno di introdurre un lavoro industriale. Però tu non è che bevi l'acqua del fiume, non vai a trapanarti la tua falda in casa, ti tiri sull'acqua, non è quella, tu hai bisogno di un'acqua che sgorga dal rubinetto, il diritto lo conquisti dal rubinetto, la grande conquista che fu fatta nell'inizio del secolo è quella roba lì, che ti portarono l'acqua buona in casa, controllata dal sindaco, che ti garantiva che i bambini non morivano più e la più grande operazione sanitaria veniva fatta. Qual è stato il diritto? Non è un diritto astratto, è un diritto concreto. E loro invece fanno questa equazione nella legge Galli e ti introducono questo criterio. Quindi è il full cost recovery, dicono. L'acqua va pagata per i costi, da recuperare i costi, più la giusta remunerazione del privato che vi interviene. E si fissa per la prima volta addirittura il guadagno che deve avere, non meno del 7%. Guardate che è una cosa che non esiste neanche per gli altri industriali privati hanno il rischio di impresa, lì il rischio di impresa è garantito che al 7% te lo indossi, lo devi, deve essere garantito. E questo è nel 94 la legge Galli e subito sono partiti in Italia, in tutto il mondo, in tutto il mondo. La prima reazione l'abbiamo avuta solo in Bolivia, Cochabamba, che l'hanno voluto strafare, hanno privatizzato tutto. Siccome i cittadini appunto facevano le grandi cisterne per raccogliere l'acqua, gli hanno detto no, quest'acqua qui va a finire dentro nel servizio, la inconvogliate tutto e poi si paga tutto. Ma dice, ma questa l'abbiamo fatto noi? No. Tutta l'acqua che, da quella che arriva coi tubi a quella che arriva con le cisterne piovane e che poi viene ramificata nel quartierino con i tubi, viene controllata da un'unica impresa che è la Bechtel americana, eccetera, eccetera. Ma anche in Italia si è partiti nel 94 e piano piano si sono fatte le leggi per la privatizzazione. Noi abbiamo iniziato, e questo in tutto il mondo. In Argentina è stato fatto un disastro. In Argentina si sono svegliati dopo la crisi economica che li ha stravolti, si sono resi conto che la loro acqua era in mano a Lionel Desault, e la quale, non avendo più i cittadini di interi barrios di Buenos Aires i soldi per pagarla, gli veniva chiusa agli interi barrios. Guardate che i barrios di Buenos Aires sono di 200-300.000 abitanti, 200-300.000 abitanti a cui non arrivava più l'acqua. Rivolte, cioè, in tutta l'Argentina adesso Kirchner ha ripubblicizzato, si è ripreso la sua acqua. A Cochabamba, dopo la rivolta appunto contro la Bechtel, si sono ripresi l'acqua e non solo, hanno fatto una coordinadora dell'acqua, che sono i cittadini che gestiscono la propria acqua. L'Ecuador sta addirittura facendo la Costituzione che modifica e per far dire che l'acqua è un bene comune. L'Uruguay ha cambiato la Costituzione con un referendum. In tutta l'America Latina e anche in Europa il movimento che abbiamo messo in piedi sta in Belgio, l'acqua ha fatto una legge, non si privatizza, in Svizzera l'acqua non si privatizza, l'acqua è stata dichiarata dagli svizzeri un monopolio di Stato, in Austria, in Lussemburgo, la città di Parigi è stata una delle prime a privatizzare. Quest'anno il sindaco di centrosinistra che vince aveva nel suo programma e ha nel suo programma ripubblicizzare l'acqua e lo farà. Metà della Spagna si è fermata. E bene o male siamo riusciti anche in Italia a fermarla. Fino all'ultimo episodio di governo. Adesso stanno a vedere con i prossimi governi cosa diavolo succede. Ma finché c'è stata la dialettica tra la sinistra e il centrosinistra, eccetera, eccetera, questa dialettica ci ha permesso di trovare degli spiragli e presentare una legge di iniziativa popolare con 400.000 firme raccolte in giro, far fare una moratoria fino al 31 di dicembre di quest'anno, non si può privatizzare in Italia, e abbiamo bloccato la metà delle situazioni, dei rubinetti, è bloccato. Però io penso che dopo il 31 di dicembre i prossimi governi hanno già giurato Alemanno da una parte e l'Anzillotta dall'altra che privatizzeranno anche l'acqua. E questa è una grande partita che abbiamo di fronte. Perché lo scenario è quello che dicevo prima. Non è uno scenario qualsiasi, è quello. Non è la privatizzazione qua e là di uno dei tanti servizi. È la mercificazione universale di un bene, che passa nelle mani del mercato, che lo decide complessivamente il mercato. Si comincia dal servizio idrico, poi si dice guardate che il servizio idrico, cioè il rubinetto, servirà solo per bere, perché noi peggioreremo l'acqua, non staremo lì a controllarla tutte le volte, non staremo lì a rimettere a posto e a potabilizzare i pozzi, perché costa troppo. Cosa fate? Se volete bere, comprate l'acqua minerale, che costa 1000 volte di più, è in mano ad altre multinazionali d'accordo con noi, che si chiamano Nestlé, Coca-Cola, si chiamano Danone, e che faranno affari d'oro. Per il bere il diritto è finito, si compra nei supermercati. Per il lavarsi c'è il rubinetto, ma che si pagherà sempre più caro. E per il resto privatizzeremo i fiumi. Avete dei dubbi su questo? Vi do due o tre esempi, vedete che ormai la strada è aperta. Quando cominciano a parlare di acqua grezza da far pagare, è questo. Allora, Putin ha detto, noi siamo il paese al mondo che ha più acqua di tutti. Noi faremo come Gazprom, vi porteremo l'acqua se volete pagandola e faremo delle società apposta con i tubi pipeline che arrivano e vi portano l'acqua. E la nuova OPEC dell'acqua sarà. Il Canada ha subito risposto, d'accordissimo. noi abbiamo già un contratto che porteremo l'acqua in California, perché la California è uno dei paesi più a rischio del mondo e lì è concentrata il massimo dell'agricoltura americana e il massimo della produzione industriale di computer che hanno necessità di avere acqua pura. E quindi contratto basta pagarlo, si fa un contratto, si definisce mondialmente i paesi produttori di acqua e il prezzo di mercato dell'acqua. Tra Puglia e Basilicata è stato fatto un accordo qualche mese fa, brutto perché sono tutti e due governati dal centro-sinistra, tra l'altro, queste due, bruttissima la cosa. Tutti e due governati dal centro-sinistra hanno fatto un accordo in cui la Basilicata fornisce l'acqua alla Puglia, ma la fornisce da sempre, perché l'acquedotto pugliese vive dell'acqua della Basilicata e dell'acqua della Vellinese, non c'ha acqua sua la Puglia, arrivano da lì. Per la prima volta si fa un contratto per cui la Puglia vende l'acqua e stabilisce il prezzo dell'acqua. Guardate che sono principi che passano così, trovi normali, non è che normale, introduci un criterio che sconvolge tutto. Io sono tornato da Belen perché c'è da preparare il forum sociale mondiale per il prossimo anno, a gennaio, no? Quello che si fa ogni anno, e a Belen è nelle Amazzoni. Quando lo dico non ci credono, ma è la verità. Ci hanno fatto vedere le foto satellitari, i brasiliani. Ci sono i cinesi che vanno davanti alle foci del rio delle Amazzoni, dove arriva una massa d'acqua enorme, e con le petroliere vuote le caricano di acqua e se ne vanno in continuazione. I brasiliani non l'hanno tirata fuori perché non vogliono creare uno scandalo, vogliono accordarsi per definire il prezzo dell'acqua da portare via. Questo ci dice da una parte quant'è la crisi dell'acqua e dall'altra quanto rischia la mercificazione di diventare una cosa. Ecco, io credo che noi abbiamo, con il contratto mondiale dell'acqua, con i movimenti dell'acqua, creato una, diciamo, le controtendenze. Nel creare le controtendenze abbiamo delineato anche, io sono convinto, l'approccio alla politica del nostro tempo. Noi dobbiamo affrontare questa questione, dobbiamo dettare sì le regole, ma le regole del governo comunitario dell'acqua, in cui c'è il rispetto delle comunità. L'acqua di Fiorenzuola, l'acqua di Modena, l'acqua di Reggio Emilia, deve essere un'acqua che è controllata dai cittadini nella sua purezza, nei suoi costi, eccetera. E si formi la partecipazione e si formino gestioni pubbliche. Ridiventi di nuovo l'acqua del sindaco, ma il sindaco sottoposto al controllo dei cittadini, almeno su queste grandi questioni, e che la politica mondiale dell'acqua venga decisa mondialmente e venga ridistribuita a tutti i cittadini, e che abbiamo il compito di portare a 1 miliardo e 400 milioni di persone l'acqua potabile e a 2 miliardi e mezzo i servizi igienici. E per far questo ci occorrono ricostruire i nuovi parametri della politica. Guardate che però stanno cominciando a venirne fuori, dicevo prima dell'America Latina. Cambiare le costituzioni. Noi quest'anno è il 60° anniversario della Costituzione. Noi pensano di cambiarla per cambiare la legge elettorale, per cambiare sul federalismo. Cambiamola su questo, se c'è da cambiare. Permettere che l'acqua è un diritto umano, un bene comune che non si può mercificare e che è un bene controllato dai cittadini. Né più né meno come ha fatto in Uruguay, o come fa la Bolivia, o come fa l'Ecuador. È un obiettivo da realizzare. Nel 2009 in Istanbul ci sarà il Forum Mondiale dell'Acqua. Mandiamo tanti messaggi di sindaci e robe che dicono che vogliamo che sia dichiarata acqua diritto umano, acqua bene comune, e che almeno 50 litri vengono garantiti a tutti a carico di una fiscalità generale. Poi dopo vediamo di far pagare il resto, e farlo pagare non perché l'acqua l'ha fatta pagare, ma perché pensiamo di farne consumare di meno. In mano a un privato non è così. Il privato cerca di fartene consumare di più perché lui ci guadagna di più. Guardate, la Toscana ha privatizzato, l'Emilia ha privatizzato, bisognerà ragionare il perché hanno privatizzato i centri sinistra poi. Sono state le prime a privatizzare e le più dure a privatizzare. Toscana, Emilia, Lazio e Liguria. sono le regioni dove la privatizzazione è stata totale dell'acqua. Beh, guardate un po' le bollette, sono aumentate dappertutto in queste regioni. Guardate anche, andate a vedere, è peggiorato il servizio, 33% di perdita in rete. Non era mica così, eh. Era una perla di gestione, al 33% di perdita in rete. Guardate i controlli, aveva i controlli in ogni capoluogo dove arrivava. A Ferrara arrivava a Era e c'era il controllo a Ferrara, l'ha tolto per portarlo a Bologna. Ma come puoi controllare costantemente l'acqua di Ferrara che viene pescata dal Po se poi porti i controlli qui? E quando avrai deciso di fonderti con Acea di Roma e fonderti con Amga di Genova, perché questo è quello che ha detto Cofferati sui giornali, e fare una grande multi-utility, chi avrà i controlli dell'acqua? E chi sono gli azionisti? Sapete chi sono una parte degli azionisti di Era? Sono il fondo pensioni delle giubbe rosse canadesi. E chi sono gli azionisti di Amga di Genova? Il fondo pensioni delle vedove inglesi. Ma pensate che queste abbiano interesse il problema che le reti fognarie funzionano, che le tariffe siano basse e che l'acqua sia pulita? Ma cosa gliene frega? Il problema è avere le pensioni quando vanno in pensione. E di avere delle belle alte. Ma pensiamo che questo sia il meccanismo con il quale garantiremo il diritto universale all'acqua. Questa è la partita. E questa è la deriva della politica. Oggi c'è una parte, guardate, è una parte anche trasversale che ragiona, dentro nella politica. C'è una parte sicuramente, c'è un pezzo di Rifondazione, c'è un pezzettino dei Verdi, c'è un po' di DS, abbiamo avuto un po' di Margherita, siamo riusciti in questi anni a mettere insieme tante cose. In Lombardia Formigoni voleva fare una legge che privatizzava tutto, no? E c'è stata l'insurrezione di 142 sindaci, i quali hanno sottoscritto una cosa per fare il referendum e hanno vinto, cioè nel senso che hanno ottenuto che sia riconosciuto il referendum. Nel 2009 andremo alle elezioni contro questa legge. Però dei sindaci di tutti i partiti che si sono ribellati. È un modo di riscrivere la politica a partire dai beni comuni. Io ho fatto anche troppo lunga, smetterei qui, però sono in una regione in cui sembra che tutto è passato senza reazioni. Forse vorrei che da questa sera qualche reazione cominciasse a muoversi. Mi illudo di questo, grazie.
Allora adesso possiamo fare un bel dibattito per collocare la figura del nostro relatore, ti faccio presente, ne abbiamo parlato prima sera. Non è stato un parlamentare europeo, poi si è dimesso, è stato senatore della Repubblica in italiano e si è dimesso. Questo caratterizza il personaggio, nel senso che non so se avete capito, comunque l'uomo di sinistra spesso si ripresenta
con
la sinistra, quindi voglio dire, credo che io personalmente non avevo uno spaccato così ricco delle problematiche legate appunto all'acqua, però avete capito che sono questioni che sono molto importanti. A volte quando uno legge e sente che ci sono i referendum, le raccolte di firme, le petizioni, no? Noi siamo abbastanza abituati a essere distratti rispetto a queste mobilitazioni, però in realtà delle volte ci sono un gioco delle persone molto importanti. Prima di dare la parola a voi, mi ha incuriosito questa questione della Puglia della Basilicata. Sbaglio o si è dimesso Petrella, che si è dimesso, che era lui, no? Direttore?
Era il presidente dell'acquedotto pugliese.
Quindi a maggior ragione abbiamo uno degli esponenti di spicco del contratto mondiale per l'acqua, era direttamente coinvolto e non è, in quel caso lì l'opera di sensibilizzazione è fallita.
Sì. Se volete due parole su questo, poi dopo parlate voi, però è importante, perché il nostro segretario mondiale, diciamo uno dei fondatori del movimento dell'acqua, gli fu dato da Nichi Vendola, cioè un personaggio importante per la storia nostra, di sinistra, di tutti, persona al di fuori degli schemi, l'incarico del governo dell'acqua, dell'acquedotto pugliese. Lui si è trovato di fronte a due cose. Una, e questa la dice lunga su cos'è veramente, chi governerà poi l'acqua quando accetti l'idea della privatizzazione, che il precedente presidente di Vella, quello della pasta, no? Per accedere ai finanziamenti della Comunità Europea per 1 milione di euro doveva metterci 250 milioni di euro. Queste sono le condizioni poste dall'Unione Europea. Questi 250 milioni, una parte li ha messi la Regione Puglia, l'altra parte ha pensato bene di rivolgersi alla banca Merrill Lynch, che è una banca d'affari inglese, australiana, eccetera. Questa ha detto sì, sicuramente, questi sono i soldi, però d'ora in poi le condizioni per il recupero del debito, no, del mutuo, gli investimenti e i tipi di investimenti li determino io. E gli investimenti non sono sulle reti idriche da fare, eccetera. No. Tu dove investi per poter avere i maggiori profitti, per potermi rimborsare i soldi? Allora ti dico io le azioni in cui devi investire. Guarda caso, gli ha detto di investire in General Motors. La General Motors è precipitata, non so se avete sentito, è stato uno dei fallimenti clamorosi americani. Risultato, il debito con Merrill Lynch è diventato esponenziale. E l'intera regione, non più l'acquedotto pugliese, l'intera regione è indebitata con Merrill Lynch. Con l'acqua alla gola, tanto per dire, con l'acqua alla gola. A quel punto, i veri passaggi, perché quello ha fatto tutta l'operazione, poi se n'è andato, è subentrato Riccardo Petrella, e Riccardo Petrella doveva firmare queste cose. E queste cose, dice Riccardo Petrella, io le firmo a una condizione, che il governo intervenga, perché questo non è più un fatto locale, ma un fatto governativo, intervenga, e prima non consideri più l'acquedotto pugliese una SPA, anche se al 100% in mano alla regione, va una SPA, quindi di natura privatistica, ma dica che è un ente regionale e di cui il governo ripiana i debiti, perché altrimenti me li accollo io e in galera ci vado io, e io non ci voglio andare. Prima cosa. La seconda cosa è che veniva avanti quell'accordo tra Puglia e Basilicata, che stava dentro in queste dinamiche anche, perché comunque introduceva il criterio del prezzo, del mercato, eccetera, eccetera, e che pagavi tanto, pagavi poco, a secondo anche dei tuoi debiti che avevi qui. L'accordo era, io principi di questo tipo non li accetto, è stata la rottura. Evidentemente che non è stato, apparentemente può sembrare che c'è stato un conflitto anche con Nichi Vendola, non è che c'è stato un conflitto, Nichi Vendola non poteva dare dimissioni da presidente della regione, era una scommessa politica di altra natura. Io credo che Riccardo Petrella, forse qualcuno potrà dirgli tu puoi restare, fai la battaglia fino in fondo, denuncia tutto questo, però a un certo punto uno probabilmente diventa anche difficile quando ci sono 250 milioni di euro da pagare e ti senti coinvolto a questi livelli senza aver dietro veramente forze politiche che ti sostengono. A questo punto è stata la rottura. Però te lo dice lunga.
Sì, no, infatti è significativo. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, vuole fare degli interventi.
Però capite, è un uomo dei DS, il quale ha dietro una copertura forte politica, mentre Petrella non aveva niente, e probabilmente si sente, hanno firmato questa cosa, hanno firmato. Però hanno firmato anche quell'accordo orrendo tra Puglia e Basilicata.
C'è una signora di fondo, ma che può che dare il microfono?
Grazie. col quale condivido l'ossessione a Roma dell'acqua. Volevo confermare intanto una cosa che ha detto lui, che c'è un deterioramento nella gestione dell'acqua. E voglio essere precisa. Allora, la dottoressa Di Necchio, funzionaria Enel, biologa, che ha fatto la relazione su Celeso e che controllava all'interno dell'Enel, ma per conto degli enti, la qualità dell'acqua di Piacenza, la detenzione, e non è stata sostituita. Per cui mi viene in dubbio che le acque di Piacenza e provincia vengano controllate dall'ENIA con suoi funzionari interni, cioè la solita questione che il controllore si controlla da solo. Ma volevo fare un caso di specie, proprio un caso reale. Allora, acquedotto autogestito fatto da una partita. La sorgente è di proprietà di uno dei componenti. Adesso sono passati 50 anni, l'acquedotto è vecchio, anche chi l'ha fatto è vecchio. Rottura dell'acquedotto. Per cui, di fronte anche al problema del controllo delle acque e al pericolo che ci possa essere qualche infezione, perché nessuno con queste acque certamente sono acque sorgive, sono acque purissime, però poi c'è il tragitto. Richiesta al comune di intervenire, il comune manda le mie. Adesso il problema è questo. Non tutti hanno chiesto a Emilia di intervenire, hanno fatto il contratto. Ma se la maggioranza aderito all'ENIA, può l'ENIA rivendicare la sorgente, quindi la proprietà dell'uso dell'acqua, non la proprietà che dice che teoricamente rimane
demaniale pubblico.
Però nel momento in cui no, io gestisco l'acqua e quindi devo prendere anche quella per dare la fornitura a queste persone. Ecco, io volevo chiedere questo. Poi volevo chiedere io ho letto oggi sulla libertà, non l'ho proprio detto bene, uno strano discorso fatto da Agogliati di Ferriera attorno all'acqua. Volevo chiedergli se sarà notizia. Secondo me è un discorso molto ambiguo.
No. Cogliati.
A chi è che fa donna?
Cogliati che è.
Ah, è presente?
No.
No, perché guardava là. Ah, chi è sta Silvia?
Chi è sta Silvia? Ah,
rispondi. Non sei. Puoi rispondere?
Quindi. Cogliati è candidato sindaco per.
Se Cogliati è sindaco di un comune dove la gestione, la proprietà dell'acqua è tutta interna ai meccanismi appunto dei piccoli acquedotti privati. È un comune che quando è stata fatta complessivamente l'unificazione per le reti provinciali non aveva aderito a questo tipo di accordo in nome appunto della salvaguardia di questi piccoli acquedotti, tant'è che in quel comune non si pagava fino a un paio di anni fa o tre la bolletta dell'acqua perché erano tutti acquedotti privati. È stato poi obbligato ad entrare in questo circuito complessivo provinciale della gestione idrica provinciale che prevede la normativa regionale, penso che lui proponga di ritornare indietro rispetto alla gestione dei prodotti privati.
No, non è che sentiamo magari ancora alcuni perché
sì, se qualche domanda, niente, se
poi ti riprendo alcuni.
Se qualche altra domanda, prego, Marchese di fondo.
Signora,
sì.
che credo avesse parlato già dell'acqua anche tempo fa. Quindi...
Il
tema sentito.
Però se faccio il problema sono più che le cose che l'acqua deve essere una cosa pubblica, ma il dramma dell'Italia è il pubblico che non funziona. Perché è qua a Caspera l'acqua mi faccio proprio sul pubblico, perché si parla di Enina, secondo me non è ancora come l'Italia, ecco, voglio dire. E ci ho messo un dato. L'azienda agricola di Chiesa Campania rimane senz'acqua. Vado da Emilia, che era 500 metri, chiedo di allacciarmi. Mi viene chiesto 70 euro al metro per mettere giù un tubo, dico per una casa. Nello stesso periodo, l'azienda per l'irrigazione mette giù un tubo tre volte più grosso, che porta due volte la portata anche di atmosfera di qualche metri di Emilia e ne spendo 15. C'è qualcosa che stride in tutto questo, perché secondo me il dramma è che il pubblico non funziona, oppure ha dei costi talmente pesanti che fa tondare tutto il suo discorso. L'ultima cosa voglio chiedere, visto che è un dramma, un problema di Piacenza, che comunque adesso comincia a venire fuori un problema, si fa finta di non sapere. E la politica va solamente in certe direzioni e non guarda a 360 gradi. La storia delle dighe, lei la vede proprio come un dramma o può essere una cosa almeno da parlare? Grazie.
Posso cominciare magari. All'amica e alla compagna che abbiamo condiviso lo striscione dell'acqua, io credo che imbroglino anche e sfruttino il fatto della non conoscenza delle leggi. Enia non può assorbire una sorgente a suo piacimento. L'acqua è patrimonio demaniale e dipende da sindaci e province rilasciare autorizzazioni di concessione. Tra l'altro sulle sorgenti la legge è veramente pazzesca per certi versi, quella che sfruttano gli imbottigliatori per l'acqua minerale. Non è che ti do una concessione ad imbottigliare l'acqua, io ti do come pubblico una concessione mineraria per la ricerca di un minerale, in quanto le acque erano acque minerali, erano considerate come la ricerca dell'oro, del carbone, del petrolio, cioè, in un'area ti do la concessione di in quell'area di fare trivellazioni eccetera eccetera per, come concessioni minerarie, e dopodiché per 90 anni, per 100 anni la concessione valeva per lo sfruttamento di quello che tu hai ricavato e paghi un tanto al chilo, al litro, eccetera, di quello che scavi, che tiri fuori per la concessione. Solo che questa era acqua e la concessione ha voluto dire la concessione mineraria per l'acqua minerale. Il risultato è che per un'acqua minerale, per esempio io ho presente i soldi della Lombardia, la Lombardia riceve dalle concessioni minerarie di Danone, di Ferrarelle per San Pellegrino o per Vitasnella eccetera eccetera, no? Un centesimo di vecchia lira per ogni litro, e ogni litro viene a costare invece magari 500, 1000, 1500 vecchie lire, quindi pensate un po' i guadagni che fanno. Però la facoltà è esclusiva del comune, della provincia e delle regioni. Dico tutte e tre perché col titolo quinto della Costituzione, modificato proprio dal centro-sinistra tra l'altro, perché la modifica alla Costituzione che ha introdotto il titolo quinto, cioè quello per accogliere il federalismo in sostanza, attribuiva poteri anche a comuni e province in materia di gestione delle risorse idriche e delle concessioni sulle, per lo sfruttamento delle, delle. Quindi allo stato attuale il comune ha i poteri, se non c'è questa cosa qui non è vero che Enia arriva lì e se la prende. Ha bisogno di un'autorizzazione comunale, di un'autorizzazione provinciale e di un'autorizzazione regionale. Questo è tanto per essere chiari da questo punto di vista. Per quanto riguarda le ultime domande, ah, ecco, io volevo dire una cosa qua per il comune, eccetera. Un po'. Io sono convinto che poi alcuni partiti si sono dati da fare più di altri, eh? Non è che sto mettendo tutti sullo stesso piano. Io quello che mi pongo è se si è capito fino in fondo, questa è la mia, chiamiamola provocazione, che faccio alla politica di tutti i tipi, è se si è capito la portata della dimensione, se la questione dell'acqua o la questione ambientale, come viene sollevata, viene messa dentro come appendice, no? Allora io ho un programma e dico uno, due, tre, c'è anche questa questione qui. O se invece è da questa ritagli la politica di tutto il resto, perché questa è quella che abbiamo di fronte. Quindi le privatizzazioni non sono una cosa secondaria o una delle tante cose, e le privatizzazioni dei beni comuni fondamentali sono l'elemento sui quali una comunità sta insieme. Se togliamo anche questa, il cemento della democrazia minima, che è quella che tiene insieme una comunità, la gestione dei beni, che è dentro fino all'origine dei comuni, per esempio, nei comuni medievali, è l'acqua l'elemento che tiene insieme, no? Gli regolamenti sono fatti sull'acqua, la gestione del pascolo, la gestione del bosco, sono queste cose qui. Se viene a mancare l'acqua o domani l'aria, che la gestiamo assieme, non c'è più niente che c'è. Diventa una guerra tra di noi, ognuno cerca, perché l'acqua è la vita e quindi io me la procuro, ragazzi. Poi fate quello che volete, è il Far West. Ecco quello che io domando. Allora, e vorrei dire che in questo momento chiedo alla politica, anche a quella che più si è spinta in avanti, che più si è cimentata, di fare un passo, quindi anche qua, tentare la pre-pubblicizzazione. Ecco, dico questo. Le cose che diceva, c'è un errore di fondo nel suo discorso, non vorrei che però che fosse accettato bene. Non è pubblico Enia. Enia è stata privatizzata. Quando noi diciamo che non funziona, diciamo che non funziona un privato, in questo caso. Quindi, spesso, lo dico perché non che voglio salvare il pubblico in molte situazioni non ha funzionato, però almeno ce la raccontiamo tra di noi, in Emilia, in Toscana, e per certi versi dalla parte democristiana, se vogliamo, nel passato, in Trentino, il pubblico ha funzionato bene o no? Era una perla.
Cioè,
qui uno diceva, in Emilia funzionano gli ospedali, funzionano gli asili nido, funziona l'acqua, funziona l'erogazione, funzionava tutto. E in Trentino funzionava tutto, c'era una buona e onesta e efficiente amministrazione del bene pubblico. Da quando hanno privatizzato ERA Bologna, Enia e Reggio Emilia, eccetera, non funzionano più per quanto riguarda qui. Poi invece nel sud la cosa è diversa, il pubblico lì non funzionava proprio. L'acquedotto pugliese, si diceva, invece di fornire acqua fornisce cibo per i politici, no, dicevano così, cioè, si mangia, non si beve con l'acquedotto pugliese. Oppure in altre situazioni è stato anche peggio, c'è stata la Tangentopoli. No, lo sappiamo, in Lombardia cosa è successo, eccetera. Malgrado questo, in Lombardia, pensiamo, non hanno privatizzato la provincia di Milano, centro-sinistra, sulla battaglia che abbiamo fatto, poi la ripresa Rifondazione, la ripresa i Verdi, hanno tenuto duro, hanno convinto Penati, risultato, non si è privatizzato il consorzio acqua potabile della provincia. Il centrodestra, non so per quali motivi, se deve essere da meno, ma sotto l'onda del movimento, non ha privatizzato la città di Milano. Quindi l'acqua a Milano città e a Milano provincia non è privatizzata. Risultato però, questo è Mediobanca, l'ha pubblicato il Corriere 4 giorni fa, andate a prendervi il Corriere di 4 giorni fa, c'è scritto, Mediobanca ha fatto un'indagine e ha detto I servizi idrici che funzionano meglio in tutta Italia sono quelli della città di Milano e della città, e la provincia di Milano. 16% di perdite, quando la media nazionale è del 33%, 16% di perdite la provincia, 12% la città, con le tariffe le più basse d'Europa. E non ci sono disavanzi di bilancio, cioè deficit di bilancio. Dopodiché non è che il pubblico funzioni, torno a ripetere, però se non funziona, noi dobbiamo chiedere, visto che l'abbiamo eletto, rispondi, vai via, ti dimetti, fai la battaglia. Siete tutti adulti e vaccinati, su queste cose che non funzionano pretendete che funzionino. Se è privato cosa fai? Sull'acqua non è che mi rivolgo ad un altro, non è che c'è un altro rubinetto, l'acqua è quella lì, gli hai dato la concessione per 30 anni, è quella lì che devi, non funziona, ti tieni l'acqua che non funziona, non fanno i controlli e ti arriva inquinata e tu te la devi beccare inquinata. Hai le perdite in rete che sono contaminate, come è successo in Inghilterra, dopo la Thatcher le ha privatizzate e il Thames Water non ha più fatto manutenzioni e le reti idriche sono state contaminate dalle reti fognarie e per la prima volta hanno avuto casi di epatite da acqua in piena Londra. E non solo. Si era venduta l'acqua a Coca-Cola, no? Per fare un'acqua speciale che veniva chiamata acqua Desani e la vendevano a $3 la bottiglia come acqua particolare ed era acqua dell'acquedotto di Londra, con un imbroglio fatto dall'acquedotto privato di Londra e la Coca-Cola privata dall'altra parte. Poi l'hanno scoperto e la Coca-Cola è sotto inchiesta ed è sotto inchiesta anche la Thames Water, tant'è che ha venduto subito. E sapete chi controlla oggi l'acqua di Londra? Una banca, la Macquarie, australiana. Il consiglio di amministrazione è in Australia e i cittadini di Londra cosa controllano? Vanno in Australia partendo. Questa è la cosa. Allora, noi ci siamo dimenticati cose. Io vado in treno spesso, tutta la gente in treno è incazzata perché i treni italiani fanno schifo. I treni italiani non funzionano e se la prendono col pubblico. I treni italiani non sono pubblici, sono privati, sono una società per azioni privata quotata in borsa, come lo era all'Italia, privatizzata, non ha più funzionato, il risultato è che adesso viene assorbito da un'altra, dopo è passato un disastro, i treni sono un disastro. Ma sapete cosa era successo sui treni, a proposito, i privati? Liguria, sapete che non solo privatizzano, ma poi trasferiscono la privatizzazione regione per regione, spezzettando la privatizzazione dei binari rispetto alle carrozze, rispetto alle manutenzioni, rispetto ai servizi di pulizia, rispetto a tante altre cose. Quindi non c'è più un solo privato, sono decine di privati. Allora c'è il privato della carrozza e il privato del binario. A suo tempo il binario deve essere di una lega metallica di più tenera della rotaia, perché la rotaia, avete visto che c'ha un peduncolo, non so, è fatta così, perché deve stare dentro. Se quel peduncolo lì si consuma, la ruota va fuori. Allora non bisogna impedire che si consumi e rapidamente nello sfregamento con il binario, e il binario allora lo si fa di una lega più leggera, perché si consumi il binario e non si consumi la ruota. Le due società, quello che gestiva il binario, cioè, ma io continuo a cambiare il binario, l'ha fatto di una lega superiore. Il risultato, quando alla Spezia uscivano i treni e sono stati zitti, però, guardate, l'abbiamo verificato, perché poi sono finiti davanti a inchieste e robe simili, e noi abbiamo legami di un certo tipo per conoscere queste cose. Era per questo, uscivano fuori strada le carrozze, perché si consumava la roba prima,
la ruota,
e questa è la privatizzazione. Però tutti sono convinti che il pubblico, non sono pubbliche, sono private. In Italia di pubblico c'è ancora, per fortuna, la sanità e la scuola, e poi poche altre robe, perché le centrali del latte le hanno fatte, le farmacie le hanno privatizzate. L'acqua la stanno privatizzando, il gas l'ha già privatizzato, l'energia elettrica l'ha già privatizzata, i rifiuti li stanno privatizzando quasi dappertutto. Questa è la roba. e le ferrovie le hanno privatizzate. Ah, l'ultimissima cosa, scusa, le dighe. Io non sono contrario in assoluto alle dighe. Io penso però che noi siamo, c'è un limite. Oggi io credo che siamo arrivati al limite. E il limite non è che lo determino io, lo determinano i fiumi. Possiamo continuare a costruire dighe in alta montagna, lungo tutto l'arco alpino, facendo finta di niente che il Po è ormai un rigagnolo. Il Po, sapete che non è più un fiume, per definizione, oggi non è più un fiume, perché dipende, non dipende più dai ghiacciai e dal loro scioglimento, eccetera, eccetera, dipende esclusivamente dalle piogge e quindi ha cambiato il suo carattere. Ora, se tu continui in alta montagna a fare i piccoli salti, la politica, perché finisce il petrolio, ti devi riconvertire in idroelettrico, perché è l'unica cosa, e in tutta la Valtellina stanno decuplicando i piccoli salti per fare piccole centraline, tu devasti tutti gli assetti idrogeologici di alta montagna, non arriva più acqua al Po e non alimenti più le falde di pianura. Il risultato è che non abbiamo le falde che si vanno svuotando dalle nostre parti. Se si svuota una falda però di limitata alla costa, vuol dire che il cuneo salino rientra e nel giro di poco tempo quelle falde sono sparite. Per recuperare una falda ci vogliono 1000 anni. Queste sono le cose che abbiamo di fronte. Se la Cina continua a far dighe, sarà un disastro per tutto il sud-est asiatico. E questa è vuol dire la guerra, non è che vuol dire altre cose, vuol dire la guerra. Le dighe sul fiume Giordano determinano la guerra. Le dighe in Iraq, tra il Tigre e l'Eufrate, determineranno la guerra con la Siria e anche con l'Iraq. E già la determina coi curdi. Cioè, non è che in assoluto uno è contro le dighe. L'uomo manometta la natura, è giusto che la manomette, non sono uno che la natura deve rimanere lì, no, la manometti, ma devi sapere qual è il limite. Devi avere un bilancio costantemente idrico della tua regione che dice quanto ne ho bisogno e quanto posso distruggerla e quanto mantengo in vita la risorsa e quanto la distruggo in maniera irreversibile. Questa è la partecipazione dei cittadini. Io dico, i contadini consumano il 70% dell'acqua, mica è colpa loro, stanno producendo il cibo per la gente e l'alimentazione. Gli industriali, grosso modo, il 20%, poi c'è gli usi domestici, eccetera. Tutti consumiamo di più, poi ci sono quelli turistici. Possiamo tutti pensare di aumentare i consumi indefinitivamente, oppure ci mettiamo intorno a un tavolo e i portatori di interesse discutono. Questo è il tavolo della partecipazione. Ma aveva mai chiamato a discutere insieme a tutti i sacrifici che deve fare il contadino, i sacrifici che deve fare quello che lascia aperto il rubinetto, adesso banalizzo, l'industriale, e che tipo di agricoltura? Possiamo andare avanti in Lombardia, in Piemonte, in Liguria e in tutta la pianura padana con la monocultura del mais? Io penso che non possiamo. Pensate che possiamo continuare ad avere 5 milioni e 800 mila maiali sconcentrati in una area piuttosto ristretta? Io credo che sia da rivedere. Non è mica la fine del mondo, eh? Discutiamone assieme. Ma se queste cose, ognuno pensa di aumentare il proprio prodotto interno lordo, non ne veniamo fuori più. Possiamo continuare a sparare neve artificiale, eccetera, eccetera. Poi c'era
sì, c'era lo scaffone di luce la signora. In fondo
no, c'era là. Il primo era quello.
La domanda che deriva dall'ignoranza. E quindi chiedevo ai politici presenti, se ce ne sono, come siamo messi con le scuola e se ritengono che il diritto va a avere per la cambiare nel senso che ha. Se hai sentito?
Sì. Di solito abbiamo presente noi, siamo molto presenti gli amministratori, abbiamo sempre molto presenti gli amministratori, perché sempre presente Fili, che però è amministratore provinciale, quindi se vuoi dire qualcosa della prova. La signorina?
Io lavoro nell'ente pubblico in Lombardia, ma lasciando stare che il pubblico funziona o non funziona.
In Lombardia?
Sì. No, è quanto signore del per lavoro, in questi ultimi paio d'anni ho fatto una cosa sui fiumi, sulla guerra del lago, sui pesci, eccetera. E, secondo me bisogna proprio con calma riflettere e mettere insieme a lei sulla bilancia le questioni. Cioè, un caso specifico che conosco io, è proprio per prendere un po' la prima conversazione qua. L'arte è uno dei più belli della Lombardia, con una serie di specie di pesci, di api, eccetera, unici al mondo perché sono divisi nel bacino padano. Prima della derivazione del canale Mutta c'è una situazione buona, poi praticamente rimane asciutto, poi pian pianino l'acqua ritorna di colo dopo essere passata dai campi di mais, quindi la quantità d'acqua poi ritorna, su quello che viene prelevato a monte torna a valle, però la qualità è scadente. Nel tratto che conosco, che è il tratto di Giano, il Po ha una portata maggiore della porta naturale, però l'acqua è poi scadente perché è passata attraverso tutta la monocoltura mais. Se si decide a livello politico che comunque vale la pena devastare dei fiumi perché è importante la coltivazione del mais, sono scelte, però non ci si può più permettere di dire no, io devo coltivare il mais perché comunque faccio la diga, devastare la rete piuttosto che assicurarla. Cioè, può essere una scelta, ma adesso è una scelta.
Non è una proibizione, no?
Perché io la vedo dalla parte, cioè la vedo dal cliente pubblico che ha il dovere, nel caso specifico, lo servizio comunistico, tutelare le comunità del mare di freddo. Quindi se c'è la scelta è comunque che alcune cose sono più grandi di altre, può essere accettata, ma deve essere una scelta cosciente. Penso che molte volte, anche a livello politico, questo non sia ben presente. Prescindere dal fatto che il cliente pubblico funziona in funzione, perché non è cosa in questa la fede.
Sì, c'è un'altra domanda, Roberta,
io più che una domanda vorrei fare un piccolo intervento, perché ad oggi sono il presidente dell'azienda consortile Saviti Baldarda, che era la vecchia azienda che gestiva l'acqua e l'acquedotto per i comuni della Baldarda. Il discorso che volevo fare molto semplicemente questo, l'ex consorzio acquedotto era nato nel 1911, collegato alla costruzione della diga di Mignano che veniva fatta per servire essenzialmente gli agricoltori. Però era stata collegata a questa, fatta una derivazione per l'acqua potabile che inizialmente serviva i tre comuni principali, poi nel tempo ha servito anche le frazioni dei comuni e ha avuto una vita, diciamo così, abbastanza sottotono fino intorno al 94 con la legge Galli che ha modificato le cose in Italia, perché praticamente la legge Galli imponeva nel giro di una decina d'anni il passaggio delle aziende che gestivano l'acqua a SPA, per cui anche l'azienda consortile ha iniziato questo tentativo di trasformazione in SPA. Trasformazione che non è riuscita perché noi come Rifondazione Comunista, dico noi perché allora facevo parte di Rifondazione Comunista, dentro il Consiglio Comunale abbiamo negato questa possibilità all'azienda, sostenendo, io penso giustamente allora, che il passaggio ad SPA avrebbe tolto il carattere pubblico all'azienda stessa, l'avrebbe trasformato in un'azienda che mirava essenzialmente al profitto e non a gestire un servizio, e quindi questo ci portava a negare questa possibilità. Sottolineo questo aspetto perché poi nel 2004 la provincia di Piacenza praticamente è passata a un unico gestore a livello provinciale che allora era Tesa, che poi si è trasformata in Emilia. E questo passaggio è avvenuto così perché praticamente l'azienda consortile Servizi Baldarda non si era trasformata in SPA, per cui l'ACO di Piacenza e l'Assemblea dei Sindaci di Piacenza, seguendo scrupolosamente la legge, aveva riconosciuto che l'azienda consortile aveva tutte le caratteristiche tecniche per la salvaguardia della sua gestione del servizio idrico integrato nel territorio di sua competenza, non aveva la forma giuridica per poterlo fare. Per cui dava tempo molto breve all'azienda consortile per fare questa trasformazione, altrimenti gli allora amministratori dell'azienda consortile arrivarono a firmare un accordo con Tesa, un accordo che era stato sottoscritto dai due presidenti delle due società, dai sindaci di Piacenza, dai sindaci di Fiorenzuola, dal sindaco di Fiorenzuola e anche dal sindaco di Becciola e dal presidente dell'azienda del consorzio Valnure, perché Valdarda e Valnure lavoravano praticamente assieme, c'era una convenzione per cui Valdarda faceva la gestiva di parto il servizio idrico integrato anche della Valnure. Praticamente questo accordo dava a Tesa la gestione del servizio idrico integrato nei territori di competenza dei due comuni, però praticamente le due aziende consortili e quindi anche i comuni che si stavano dietro chiedevano e ottenevano che due rappresentanti dell'azienda consortile più un rappresentante del Valnure sarebbero dovuti andare nel consiglio di amministrazione di Tesa S.p.A. per controllare o cogestire, o come cavolo si vuol chiamare, comunque gestire insieme a Tesa il servizio idrico integrato a livello provinciale, mantenendo quindi una presenza nel territorio di propria competenza. Questo diritto si estendeva anche alle forme societarie che sarebbero potute subentrare a Tesa S.p.A. Gli allora amministratori del consorzio, non so dire se avevano visto lungo, se avevano delle informazioni privilegiate, comunque le ipotesi che Tesa poi si trasformasse in Elia prevedevano che due rappresentanti del consorzio e uno del Valnure entrassero nel consiglio di amministrazione di Elia. Questo accordo è stato firmato in marzo, io sono diventato presidente dell'azienda consortile alla fine di ottobre, per cui su tutta questa partita la mia influenza è stata decisamente nulla. Più rilevante, diciamo così, è stata poi invece la fase successiva, che è stata quella di definire gli accordi con Enia, perché a questo punto Enia era subentrata a Tesa, essendo significate le tre società ex municipalizzate di Piacenza, Parma, e nella gestione di questo accordo praticamente siamo riusciti a mantenere questo aspetto contrattuale ancora aperto. A tutt'oggi l'azienda consortile potrebbe rivendicare i due consiglieri nel consiglio di amministrazione di Elia. Io
che adesso non ci sono, però.
Assolutamente no, assolutamente no. Perché? Perché, e quando ricolleghi un po' le cose che faceva anche i Molinari prima, c'è un deficit delle forze partitiche, anche di sinistra, nella gestione dell'acqua come bene pubblico. Il consorzio è destinato a chiudere entro il 2008. Alla fine di dicembre l'attuale consiglio di amministrazione è decaduto ed è stato rinnovato, il nuovo consiglio di amministrazione entrerà in funzione a fine di aprile e in teoria alla fine di dicembre, entro la fine di dicembre, il consorzio dovrebbe chiudere. Così facendo i politici, i sindaci in questo caso, si tolgono qualunque problema, perché mancando il soggetto che può andare a rivendicare un diritto, questo diritto qua non verrà più rivendicato da nessuno. Io sono contento del discorso che ha fatto Molinari riferito al fatto che Enia non è una società pubblica. Sono contento perché invece a Fiorenzuola, all'interno dell'ambito della sinistra, anche della cosiddetta sinistra radicale, il fatto che gli azionisti di maggioranza di Elia siano i sindaci, quindi i rappresentanti pubblici, a scalare da Reggio a Parma, a Piacenza, dà l'impressione che la gestione di questa, società sia una gestione pubblica e quindi non si poteva mettere in discussione il fatto che il consorzio gestiva decisamente meglio l'acqua di quanto la gestisce Elia in questo momento. Ma a parte questo, una cosa che ci terrei molto a dire è questa qua. Una delle ultime cose che l'azienda consortile sta facendo è il depuratore, l'ampliamento del depuratore di Lubegnano, di Castellarquato, che dovrà servire il paese di Castellarquato, Lubegnano e le frazioni di vicina. Il vecchio sindaco di Castellarquato, Pier Giorgio Bottarelli, aveva voluto che il consorzio dotasse questo impianto di depurazione anche di una parte relativa ai fanghi. I fanghi di risulta, diciamo così, del processo depurativo li dovevano seccare e poi essere portati a seconda delle loro caratteristiche avrebbero dovuto essere utilizzati o in agricoltura o in altre forme. Oggi questo impianto è praticamente finito, sta finendo, dovrebbe concludersi da qui a qualche mese, ma questo impianto di fanghi rimarrà completamente inutilizzato, perché Enia ha lo stesso impianto a Piacenza e gli risulta più conveniente da un punto di vista economico spostare tutto a portare i fanghi in Piacenza, farli seccare lì e gestirli lì, piuttosto che pagare una persona o due persone, il personale necessario per la gestione a Castellarquato. Sicuramente quando è stato fatto il progetto non si sapeva che sarebbe andato a finire così, però c'è da dire che se la gestione fosse una gestione pubblica, siccome l'interesse non sarebbe quello esclusivo del profitto, un gestore pubblico avrebbe fatto funzionare anche il depuratore di Castello in tutte le sue parti, anche perché era stato pensato per raccogliere gli scarti delle viti di tutti i contadini che hanno vigneti intorno e che poi devono portare i loro scarti a tutti a Piacenza, perché è l'unico posto dove possono venire per la carta. E basta.
Bene, grazie. Sì, penso che la posizione di Molinari su questo discorso della privatizzazione sia quella che sarebbe più soggetta a discussione. In effetti è un problema ambivalente. Io conosco bene la storia di Aga, che in effetti è uno degli esempi di privatizzazione proprio fatta sul fatto che era una società che faceva business, che era efficiente, che era, si era già allargata nel Riminese, quindi è chiaro che Aga faceva cose che adesso Enia non fa più, tipo allungare tratte di acquedotti in alta montagna, fare, è chiaro che adesso c'è più un discorso concentrato sul business, che d'altra parte secondo alcuni è la ragione per la quale bisogna andare verso questo tipo di operazione. Quindi, niente, buonasera, se vuoi rispondere.
No, voglio confermare quello che dico. Guardate, anche noi qui in Italia, come fatto di mediazione nello scontro che abbiamo avuto in tutte le regioni sulla privatizzazione, per tentare di fermare le gare d'appalto, cioè le gare d'appalto, le gare per l'affidamento, perché mettevano a gara quote di azionariato della SPA. Abbiamo accettato che quella che viene chiamata dal punto di vista giuridico europeo la gestione in house. Cioè l'Europa prevede tre tipi di gestione. Si può fare o gara totale europea, tu hai una società, hai un ente gestore, prima c'era il gestore pubblico, no? L'azienda speciale, il consorzio o la municipalizzata, la trasformi in SPA e dopodiché metti a gara o l'intero pacchetto azionario, che diventa di un'altra società privata. Il privato concorre, saranno 3-4 privati, fanno la gara, chi vince prenderà. Questo sborsa al comune quanto era comprensibile dentro nella gara. Oppure la gara di una quota, che il minimo deve essere il 40% di una quota del pacchetto azionario, oppure tieni il comune, le amministrazioni comunali consorziate, oppure l'ambito territoriale ottimale, chiamiamole come vogliamo, un insieme, mantengono il 100% del pacchetto azionario ad una condizione che ha, che l'ente locale abbia un controllo analogo ai suoi uffici su quella società non può uscire e andare a partecipare ad altre gare, non può agire sul mercato, non può fare business in sostanza, può solo gestirsi questo. Guardate che comunque anche il 100% della gestione in house era comunque un'accettazione della privatizzazione. E gli esempi, quando ho detto dell'acquedotto pugliese, l'acquedotto pugliese era una gestione in house al 100% in mano alla regione Puglia. Non può l'acquedotto pugliese andare fuori a fare gare, gestire dalle acque di altre regioni, fare business sull'acqua. Però in quanto società privata, cioè SPA, società per azioni, può comprare le azioni sul mercato, può fare, agire sul mercato, e ha comprato la General Motors, no? Le azioni della General Motors, e ha fatto quello che ha fatto. È precipitata la sua quotazione. Cioè, può, questa cosa è già un fatto negativo di per sé. Quando poi ti trovi nel caso di Enia, che invece ha privatizzato una parte della quotazione e l'ha messa in borsa, e inoltre ha un azionariato diffuso fatto da, adesso poi subentrerà ERA, perché questo, che a ERA se l'assorbe, ERA ha già detto che dopo aver assorbito Enia si sommerà e si fonderà con Amga di Genova, anzi con Iride, che è la società che è già mette insieme Amga di Genova e SMAT di Torino, dopo vi racconto. E l'ultima operazione sarà quella di fondersi con Acea, che è il vero colosso, che è Acea di Roma, per fare una grande multi-utility che fa tutti i servizi e comprende il Lazio, la Toscana, la Liguria, tutta l'Emilia, l'Umbria e parte delle Marche. E l'operazione Sicilia, che è la più sporca. Quella è sporca, permettetemi di dire questa brutta parola stasera qua. Diciamo. L'operazione Sicilia è sporca. Il governatore della Sicilia si chiama Cuffaro, condannato per appartenenza, eccetera, eccetera. 5 anni, non è una robetta. Cuffaro, commissario speciale per l'acqua in tutta la Sicilia, che commissaria i comuni che non privatizzano. Ebbene, Enna. A chi è finita in mano l'acqua di Enna? Bravo. Enia è unico concorrente per Enna e si prende, con la benedizione di Cuffaro, si prende l'acqua di Enna. 20.000 cittadini della città di Leonforte sono in sciopero da 3 anni. Non pagano la bolletta, la consegnano al comune e gli dicono: questa era la cifra che pagavo prima, te la consegno, ma io mi rifiuto di pagare ad Enia le tariffe triplicate. Però il fatto che ci sia una gara e vi partecipa un solo concorrente in Sicilia è per Enna. Palermo, chi prende Palermo? Iride, cioè SMAD di Torino e Arma di Genova, che si fonderanno con Enia e si fonderanno con ERA di Bologna. Tutte e due però, governate da centro-sinistra, vanno e si prendono l'acqua di Palermo, unico concorrente. Non ci sono altri concorrenti alla gara, la vince Iride. Siracusa, chi vince la gara? Acea, Roma, sempre con la benedizione di Cuffaro, unico concorrente. Anzi, lì c'è un concorso di due società, una è una società, la società è Acea di Roma, l'altra società non la trovano. I compagnuzzi che, del movimento dell'acqua, vedono il nome che è consociata di Acea per questa, per fare questa gara, insieme la fanno, non è che è una concorrente dell'altra, la fanno insieme, ecco, non la trovano. Sapete dove hanno trovato finalmente che risiede questa società? In Romania. Cioè una società sconosciuta in Romania, e hanno chiesto in Romania, anche lì c'è il nome, cognome e indirizzo, ma là non c'è una mazza, diciamo, ecco, detto brutalmente, però ha sede legale in Romania. Questa è socia di Acea di Roma per vincere la gara a Siracusa. Queste non sono cose pulite, non sono cose che a una regione di centrosinistra una roba, fanno onore. Andare in Sicilia con Cuffaro, vincere le gare come concorrenti unici e prendersi l'acqua. E questa è la privatizzazione. Non è vero che Enia gestisce solo qui, va sul mercato e prende l'acqua di Enna. E in che maniera la prende? E là si permette di triplicare le tariffe ai poveri cristi, perché la città di Leonforte sono tutti anziani, è per quello che scioperano e non pagano. Io ho fatto l'assemblea, ero allibito, perché poi non sono abituato a vedere 1000 persone in un'assemblea a parlare di acqua, però l'età media erano 65 anni, dico, ma come mai? E devo dire che ho detto, questi qui sono quelli di Rifondazione vecchi che mi possono chiedere. Invece no, erano gli anziani che non ce la fanno a pagare. Lo dicevano, io non ce la faccio a pagare tariffe di questo tipo dell'acqua, tariffe di questo tipo dell'energia elettrica, tariffe di questo tipo del gas. La mia pensione è tale che non può. Cioè vuol dire che c'è una parte del cittadino italiano in alcune zone, non dell'extracomunitario, del cittadino italiano che non può più cominciare a pagare tariffe di questa natura dei servizi pubblici in mano ai privati. Poi ragioniamo su come funziona il pubblico, mettiamoci, però sappiamo, è colpa anche nostra se non lo controlliamo bene, se non pretendiamo di sapere come è fatto il prezzo della tariffa, perché ci fai queste cose? Ma lo puoi fare se senti che a Fiorenzuola, al massimo a Piacenza, c'è un unico ambito territoriale in cui l'ente lo gestiamo assieme, no? No, fai Piacenza, Parma e le due province messe assieme, controlliamo, e i cittadini ce la fanno a controllare. Se fai una cosa in cui la società è diventata di mezza Italia, cosa controlli? Controllano, neanche gli azionisti controllano. Voglio dire ancora una cosa a proposito di queste privatizzazioni. È uscito, se volete ve lo mando, lo mando a voi, agli organizzatori, perché è uscito 60 pagine, sono piuttosto lunghe, ma sono, secondo me, è una specie di vademecum della realtà della privatizzazione dell'acqua in Italia. È la sentenza dell'antitrust italiano, che lo fa non dal mio punto di vista, lo fa dal punto di vista dell'antitrust, accusa in questo caso Acea di Roma di illegalità e la condanna a 8 milioni di euro da pagare di multa, che è una bella cifra, pensateci un po', 8 milioni di euro da pagare, per violazione delle leggi sulla concorrenza. Esattamente l'opposto di quello che penso io, perché io dico che nell'acqua non dovrebbe esserci concorrenza. Che concorrenza vuoi che ci sia sull'acqua? È un monopolio naturale, tu bevi quella lì, non puoi andare a bere l'acqua di un'altra. Non c'è concorrenza, eppure sulle leggi della concorrenza, perché cosa ha fatto? E lì lo dimostra. Sono andati e hanno fatto le perquisizioni dentro la sede di Acea e dentro la sede di Suez-Lyonnais-Dessau. In Acea c'è il 10% delle quote di Suez-Lyonnais-Dessau dentro, poi c'è l'8% di Caltagirone e poi c'è il 4% del titolo Pictet, che è un titolo svizzero su uno di questi famosi titoli dell'acqua. Ma che conta è l'accordo tra Suez. Suez è dentro e nello stesso tempo hanno fatto un accordo di partecipare a tutte le gare e di dividersi in Italia. C'è scritto un accordo stipulato per partecipare a tutte le gare in Toscana, in Umbria, in Sicilia, insieme a Veolia, estende, che è l'altra società francese, no? per vincere le gare. Dire Veolia vuol dire i rapporti con Amga di Genova, Sma di Torino, eccetera, eccetera. E lui prefigura, qui c'è un accordo che viola tutte le regole. E non solo, c'è l'accordo per andare a conquistare l'acqua della Turchia e l'acqua del Marocco. 8 milioni, e hai l'idea di che come si gioca. In barba al mercato libero, altro che, si sono messi d'accordo. E l'accusa ad Acea è di essere il cavallo, chiamiamo, di Troia per la penetrazione della multinazionale Suez Lyonnaise d'Esau in Italia. No. Questa è l'accusa, che dice ci sono due grandi multinazionali, una è Suez Lyonnaise d'Esau, l'altra è Veolia, e c'è un accordo che fa l'antitrust, condanna Acea per essere questa cosa qui, e poi condanna Suez Lyonnaise d'Esau a 3 milioni di euro per aver fatto l'accordo insieme, ma alla CEA la punisce ancora di più. In un'altra sentenza condanna una società che si chiama SIBA, di un certo Pisante, no? Per aver fatto l'accordo insieme a Veolia e insieme andare a conquistare il resto delle società italiane. Non voglio parlare stasera di chi sono queste società, ma questo è per dire come si prefigura la cosa, cos'è la privatizzazione. Ma finché stiamo parlando di privatizzazione, che ne so, di una fabbrica di biscotti, la Parma, altra roba simile, possiamo discutere. Però ci indigniamo, perché la Parma sta chiusa, ha mandato a casa i lavoratori, ha imbrogliato, ha mandato gli azionisti in malora, tutte queste cose. Però uno ha voluto diventare lui azionista, siamo nel campo del privato. Ma qui stiamo parlando di acqua. Non possiamo concedere, se il pubblico non funziona, lo dobbiamo schiaffeggiare, ma lo dobbiamo far funzionare, perché siamo noi. Dobbiamo, così come se nella salute non funziona il pubblico, non possiamo consegnarlo ai privati. Io vorrei che si ragionasse, perché il privato, anche per definizione, è colui che priva. No, non è una roba, terminologicamente privato è colui che priva gli altri, scusate. Sull'acqua non possiamo permetterci. Ecco. Chiudo qua io.
Appena ci salutiamo, appuntamento mercoledì prossimo.